abbiamo pregato: accendi il desiderio della patria beata. Questa preghiera ci mette subito nella giusta sintonia per ascoltare la parola di Dio. Non possiamo ascoltare nulla di vero, di autentico che scenda a toccare l'anima se non è preparata da un desiderio, se cioè la libertà non si apre, non si dilata. E questa è una fatica quotidiana, direi giorno per giorno dobbiamo recuperare questa tensione che appunto chiamiamo desiderio. Che cosa desideriamo davvero? Che cosa ci attendiamo anche questa mattina? Che cosa ci sta veramente a cuore? Vedete, uno dei pericoli più gravi per noi è l'accomodamento, no? È quell'acqua stagnante, quell'accomodarsi dentro a una condizione nella quale uno debba patire il meno possibile. E invece questa posizione è una di quelle posizioni che vedremo questa mattina il Signore giudica essere negativa, perché una posizione di questo genere è perdente. Ha già dentro di sé la sconfitta dell'umano, perché l'umano è se stesso nella misura in cui si accende di desiderio, di domanda, di speranza, di attesa. E laddove non c'è questo, allora c'è quell'atteggiamento di noia così caratteristico della nostra epoca, che è come una malattia mortale sta toccando i nostri giovani, annoiati. E questo può accadere nello spirito, può accadere anche dentro di noi, possiamo utilizzare le parole sacre, abbiamo usato parole, ma forse queste parole non scendono più in profondità di tanto. Ecco, allora, in fondo, questo è il grande messaggio che stiamo ascoltando dal libro dell'Apocalisse, no? Il risveglio della nostra vita, il risveglio della nostra anima. E quindi un atteggiamento di ascolto. In ogni lettera sentiamo questa parola: chi ha orecchi ascolta, no? Che è come dire: aprite gli orecchi dell'anima. Insomma, apritevi. E questo è un esercizio da fare, non è una parola da ascoltare, è un esercizio da fare dentro la vita. Ogni mattina, risvegliandoci, guardando le cose, guardando la fatica della giornata, no? Allora abbiamo due possibilità. Una è quella di accomodarci, insomma tiriamo la carretta, eh? E l'altra invece è quello di interrogarsi: che senso ha? Perché il Signore mi dà questo tempo? Che cosa serve? Che cosa serve questo tempo, questa giornata per me? No? Ecco, allora, quando è così, si comincia a percepire da una parte la nostra fragilità, si percepisce che siamo inadeguati, che non ce la facciamo, ed è qui che nasce la preghiera. La preghiera non nasce come semplice adorazione così di una devozione rarefatta, nasce invece come grido della nostra umanità che percepisce che dentro il tempo non è capace di tenere alta la tensione così come l'umanità richiederebbe, e invece si tende come ad abbassare tutto, ad accomodarsi, a cercare quegli equilibri che in fondo ci facciano prendere meno colpi da una parte e dall'altra. Perché quando si è così, quando si è così, con questa tensione, allora si capisce chi è Cristo. Altrimenti Cristo non è un evento, è una parola. Perché il Cristo entra dentro nella carne della nostra umanità, oppure resta sospeso per aria. E credo che uno dei difetti della nostra Chiesa, del nostro tempo, di noi cristiani, è precisamente questo. Che Gesù Cristo non è un evento, non è un evento della vita, non accade, è detto, proclamato, ma è come se non accadesse dentro al solco della tua esistenza. E quindi è come se non va dentro nel solco dell'esistenza, non frutta, non genera, non mette in movimento una umanità lieta, un'umanità che sa il proprio destino, che conosce perché si sta muovendo. Per cui, incontrando gli altri, quando li guardiamo con questo sguardo teso al destino che loro non conoscono, ma che a noi è stata fatta la grazia di conoscere. Ecco, mi sembra che questo sia in fondo il punto centrale attorno a cui aggregare le nostre idee nel rileggere queste lettere. No, queste comunità cristiane che sono toccate dalla persecuzione esterna e quindi hanno bisogno di essere rincuorate, ma se voi osservate sono toccate da una inedia interna. E quindi c'è un'insidia interiore ancora più grave, è l'insidia proprio di questo tentativo di accomodamento, di sistemazione, lascia che mi allontano io. Capite? Quindi è per questo che sono di una così grande attualità, è l'attualità che ci insidia tutti. Noi siamo arrivati a un livello di sistematizzazione, in fondo, della vita in cui non ci manca niente. E quindi, non mancandoci niente, non sentiamo più quel pungolo nella carne che invece sentiamo quando sentiamo salire dentro di noi la fatica, la noia, la non voglia, quella tiepidezza. Ecco, allora... direi che c'è una parola che accompagna come in falsa riga tutte queste lettere del libro dell'Apocalisse, ed è la parola risveglio, no? Cioè riprendere vigore, rialzare la testa, ripercepire che la vita non è mai data, la vita ci si prospetta sempre. Io amo molto questo concetto, che la vita passa dentro all'istante, adesso. Io, pensate, in questo momento, mentre io sto parlando, ciascuno di noi nella sua libertà può dire: ci sto, Signore, con te. Capite? Oppure può appassirsi e lasciare perdere tutto. Ascoltare, ma come smemorati, dice San Giacomo. No? E questo si ripete continuamente e noi siamo chiamati a stare sulla cresta dell'onda, no? E poter dire dal fondo della libertà, ma sentite, il fondo della libertà, che cosa grande, perché lì ci sei tu, soltanto tu, e lì dal fondo della tua libertà puoi dire: ti voglio bene, ti voglio, Signore, ti voglio, sono povero, mi sento debole, ma io voglio te. Capite? La vita cristiana è questo gioco di rapporto con Lui che è il vivente in mezzo a noi. Trattarlo come un oggetto di devozione, trattarlo come un insegnamento morale, trattarlo come un impegno della propria vita spirituale. Vuol dire ridurre Gesù Cristo, ridurlo a qualcosa di nostro. Invece Lui viene come vuole venire. Viene attraverso il sorriso di una persona, viene attraverso la parola amareggiata di un'altra, viene attraverso un fastidio che hai, viene. No? Questa parola che nel libro dell'Apocalisse risuona, no? Io sono colui che è e che viene. O ergonomos in greco, no? Colui che continuamente sta per venire, arriva, è lì, accade, il veniente. Noi non possiamo ridurlo questo. E quindi è una vitalità che viene espressa, che viene sollecitata attraverso queste lettere alle chiese. Ecco, che la Chiesa non si accomodi, ma che invece riprenda quel fervore che nasce proprio dal desiderio quella tensione di capire che noi non siamo a posto qui, che noi siamo fatti per incontrare Lui. Tante volte io ogni tanto vado a rivedere, siccome sto ripensando alla genesi della mia famiglia, io sono nato in tempo di guerra e penso che io sono nato poco dopo che mio papà è fuggito dalla fine della guerra, nel 1943, l'8 settembre c'era il Libera Tutti, mio padre era in Albania, sul fronte là, e scappa a casa, torna a casa. E io sono nato da lì, perché io sono nato nel 1944, a settembre, quindi i conti sono fatti. Ed è interessante perché pensandomi, dico, in fondo, immagino come mio papà sia arrivato a casa. Che desideri avesse quando mi raccontava che saliva su questi treni merci che non sapevano dove andavano, in mezzo al fango, in mezzo alla sporcizia, no? E camminava, venivano a casa sti uomini, sta gente. Che desiderio avevano? Ma no, noi abbiamo perso questa roba qua, capite? Cioè, per noi la vita è un accomodamento. Invece no, la vita è un pellegrinaggio. La vita è questo camminare, la vita è questo percepire che Lui sta venendo, viene, viene. E allora io sono aperto, sono qua che ti aspetto, ti desidero, ho voglia di stare con te. Senza questa roba qua, la vita cristiana è senza nervo, cioè si svuota, si sbiadisce immediatamente, non tiene. Io capisco perché oggi noi siamo in difficoltà nel mondo, perché noi ci siamo accomodati, cioè siamo come gli altri. Ma non possiamo essere come gli altri, se Cristo vive in me, se Cristo è colui che sta venendo, se Cristo è colui che si appressa a me quando incontro una persona al mercato, ma come posso starne così? Guarda che sto parlando di me, non sto parlando di voi, perché voi siete più bravi di me. No, cioè, è dentro di me questa roba qua. No? Ecco, allora la parola, il libro dell'Apocalisse ha questo di nervo caratteristico, cioè di rompere gli schemi di una chiesa che si sente accomodata e di aprire invece i giochi, di dire no, c'è da fare, c'è ancora da ascoltare. Ci deve mettere in movimento. È l'azione dello Spirito, difatti, è lo Spirito che parla alle chiese, no? È lo Spirito Santo, quindi che parla alle chiese, quindi che le sollecita, che le smuove dal di dentro. Bene, abbiamo visto le prime tre chiese, allora abbiamo dato il tono, ho cercato di darvi il tono generale, perché senza il tono generale non si capisce poi il particolare. E siamo qui a pagina 7. Alle prese con la chiesa di Tiatira, questa chiesa era una chiesetta piccola, Tiatira, una chiesetta di poca importanza, abitata da artigiani, commercianti, eppure questa è la chiesa a cui è destinata la lettera più lunga. Vi è un elogio della comunità, come abbiamo visto ieri, Dio è buono, è generoso, sa riconoscere il bene che c'è. E però c'è un rimprovero. Ma leggiamo, come siamo soliti, pagina 7. All'angelo della chiesa di Tiatira scrivi. Evidentemente non ripeto le cose che ho già detto, oramai l'angelo, capite cosa vuol dire, Dunque, all'angelo della chiesa di Tiatira scrivi, così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. E qui vi ricorderete chi è che sta parlando, sta ripetendo quello che ha già detto prima, all'inizio. Conosco le tue opere. Quali sono queste opere? La carità, la fede, la diaconia, il servizio reciproco, e la costanza, l'ipomone, cioè la pazienza, il permanere, il non scoraggiarsi. Quindi queste sono quattro opere belle che vengono riconosciute a questa piccola chiesa, che sono opere che in fondo devono animare anche le nostre chiese. La carità, l'agape, la gratuità, la libertà del rapporto, il non sappia la mano sinistra quello che fa la tua destra, l'essere disponibili verso i bisogni che incontriamo, la carità, la carità, il fare spazio ad altri, il non incentrare tutto su noi stessi, e la fede è l'affidamento, il fidarsi di Dio. Cristo mi conduce con me. Il servizio, quindi il creare comunità. Voi sapete la parola diaconia, che è la parola sottostante servizio, indica questo. Koine vuol dire comunità. Dia è ciò che lega insieme la comunità. Se noi siamo servizievoli l'uno all'altro, creiamo comunità. Quando qualcuno in comunità incomincia a dire ma io non posso, io non ho voglia, io non me la sento, così la comunità se invece in una comunità ci sono 3, 4, 5 persone che sono capaci di creare servizio, quindi di creare legame, subito la comunità rinvigorisce, anche i più pigri vengono trascinati dentro, no? Dunque, cose belle. E so che le tue ultime opere sono migliori delle prime, cioè tu sei in costante avanzamento, cioè man mano che avanzi quello che fai è meglio di quello che era prima. Quindi è una comunità, come si dice in inglese, work in progress, cioè che sta operando, no, non è ferma, non è statica, è una comunità progressiva, è una comunità che si muove. Ma ho da rimproverarti che scendi a patti con Gesabele, la donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce i miei servi, inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni immolate agli idoli. Che cos'è sta storia? Gesabele. Allora, qui vi ho detto all'inizio che il libro dell'Apocalisse è un libro che rumina continuamente i passi dell'Antico Testamento e il Vangelo. Noi potremmo riempire di citazioni tutte queste cose. Ora, chi era Gezzadele? Gezzadele era la moglie del re Acaz, re di Samaria, del re Acab. Questa donna era una donna straniera, e aveva abbindolato questo re Acab, importando in Samaria, ed era uno dei motivi per cui i giudei non sopportavano i samaritani, aveva importato l'idolatria, i propri idoli, le proprie divinità del suo paese moabitico da cui proveniva. E quindi aveva esaltato la cosiddetta religiosità delle alture, per cui su ogni cocuzzolo c'era un altare, un dio, e c'era un cumulo di sacerdoti che facevano i loro riti a questi dei importati, dei feticci, idoli, no? Importati da questa donna. Per cui il regno di Samaria era diventato un regno idolatrico. Contro questi sacerdoti, idoli, Elia intraprende una battaglia di fuoco. E ricorderete, perché lo leggiamo nella liturgia, quel famoso fatterello in cui Elia chiama a raccolta tutti questi sacerdoti, 450, li raccoglie tutti e dice: vabbè, vediamo qual è il vero Dio. E allora fanno innalzare una pila di legna, da una parte quella di Elia e dall'altra parte quella dei sacerdoti. Quello dei sacerdoti li lascia immolare e dice: vediamo se il vostro Dio risponde facendo bruciare questa pila di legna.
E questi qua cominciano a implorare Dio, si battono, si scarnificano, implorano, eccetera, capita niente. Ed Elia li deride persino, dice: ma implorate più forte, perché probabilmente è un po' sordo, non sente, non capisce, le vostre idee non capiscono. E questi qua ci danno da fare, insomma, sta alla fine, non capita niente, dice: adesso sentite, adesso tocca a me. E allora sulla sua pila fa il sacrificio al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ed ecco prende i servi e dice: sentite, prendete l'acqua, spargetela, irrorate tutta la catasta di legna di acqua in modo che sia ben imbibita, e avanti, giù acqua, 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 tutto è bello bagnato, sul più bello viene giù un fumo, puff, prende tutto fuoco. Allora a quel punto questi sacerdoti si sentono vinti. Allora a quel punto Elia, e nell'antichità non c'era nessuna pietà, una carneficina li fa uccidere tutti. Jezabele si incavola e quindi giura che avrebbe fatto uccidere Elia, ma Elia nel frattempo scappa nel regno di Giuda. E quindi Jezabele era anche, come dire, un'ingiusta, perché c'è un altro fatto nel libro dei Re dove si racconta appunto come Re Acab si era così ingolosito di una bella vigna di Nabot che era vicina al suo campicello, e cerca di comperarla e gli senti: vendimela, io te la pago, oppure faccio scambio con un'altra vigna perché è vicina alla mia. E il re Acab vorrebbe proprio ottenere questo, ma Nabot dice: no, senti, questa qui è la vigna dei miei padri, qui c'è tutto il mio affetto, non posso dartela, abbi pazienza. Jezabele viene a sapere questa roba e dice: ma lascia perdere, ci penso io. E che fa? Prende due impostori, fa invitare di fronte ai maggiorenti della città in un pranzo tutti la gente in su del paese, della cittadina, e questi due impostori accusano e dicono: Nabot ha parlato male del re, ha maledetto il re, è degno di lapidazione. Avanti, lo lapidano, lo uccidono. Allora Jezabele va da Acab e dice: volevi la tua vigna? Eccola. Nabot è morto, puoi andare giù e prendertela. Quindi Jezabele, che tipo è? È un tipo, non è soltanto un personaggio. È il tipo di chi spinge all'idolatria, cioè a fare delle cose del mondo il proprio idolo. Diciamo nei nostri tempi, non so, chi fa dei soldi il proprio idolo, chi fa delle cose che ha, che costruisce, delle proprie carriere, il proprio idolo, e così via. Noi siamo pieni di idoli, magari sono anche piccole cose, possono essere le tue scarpe il tuo idolo, Io conosco delle persone che hanno là una serie di scarpe, una scarpiera intera, poi ogni giorno ne hanno un paio nuovo. Mamma mia, non esageriamo. Ma per dire, voglio dire che per stupidità possono essere i tuoi capelli, no? Che sei sempre lì, avanti, e 100 volte al giorno. Sarà per questo che la suora ha messo la cuffia, così hanno già. Non so se è per quello. Beh, insomma, bel problema, fastidio di meno l'avete risolto, onestamente. Insomma, l'idolatria è una... serpeggia dentro di noi in una maniera anche subdola molte volte, ma anche noi preti possiamo essere vanitosi, ma ci vuol poco essere un po' vanitoso, basta che ti riesca bene una cosa ti senti il padrone del mondo. Abbassa No, però cioè, ce l'abbiamo dentro un po' tutti, quindi è il tipo di chi spinge alla diciamo così, alla liberalità morale del fare quello che tu decidi, quello che ti va bene, no? E poi dall'ingiustizia, è il tipo proprio dell'ingiustizia che si serve dell'accusa falsa per generare la morte. Quindi in particolare in questo tempo, in questa chiesa, ma anche nelle altre chiese dove abbiamo sentito parlare dei Nicolaiti, no? La tendenza qual è? È quella di questi superman gnostici che credono che la religione debba essere studiata attraverso l'intelligenza, i quali si sentono liberi delle loro idee, no? E in realtà, come vediamo dopo, entrano in rapporto con le profondità di Satana. Cioè questa modalità con cui Satana seduce il mondo e quindi produce una forma di idolatria che contrasta con la relazione con il Cristo. Per questa gente la scienza li portava a sentirsi superiori alle norme etiche e quindi si muovevano un poco senza preoccupazione in quel mondo sincretistico, religionistico dell'epoca, e quindi si permettevano di frequentare i templi pagani oppure le prostitute sacre, e intendevano così difendere la loro libertà perché loro erano superiori alla religione, perché la religione se la potevano inventare come volevano. Insomma, sono un po' come i libertini dei nostri tempi, i quali dicono: con Dio me la cavo io, so io come trattarlo, no? Cioè i gnostici, lo gnosticismo di cui parla anche il Papa in Evangelii Gaudium, è questa idea qua di una certa superiorità che nasce dall'intellettualità, dall'intellettualismo, per cui l'uomo si sente capace di stabilire lui il rapporto con Dio. Ecco, quindi adesso io vi ho dato il quadro e quindi possiamo anche leggere questi versetti che altrimenti non si capirebbero. Ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele la donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce i miei servi, inducendoli a darsi alla fornicazione, anche alla fornicazione sacra, quindi all'adulterio, alla prostituzione sacra, e a mangiare carni immolati agli idoli, quindi a entrare in comunione con i falsi dei. E quindi immaginate semplicemente il fatto di dare la propria devozione a quelle cose che uno stabilisce come il bene maggiore della propria vita. L'idolo è questo. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuole ravvedere dalla sua dissolutezza. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore, e coloro che commettono adulterio con lei, quindi che entrano in rapporto con lei, un rapporto degenerato perché è adulterato, lo getterò in una grande tribolazione se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere. Quindi il Signore è giudice, è giudice che non può sopportare il male. A voi di Tiatira, invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, non imporrò altri pesi. A cui non seguono le profondità di Satana. Ricorderete come San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, parla delle profondità di Dio. Cioè, chi conosce, chi può conoscere i pensieri di Dio, le profondità di Dio, i segreti di Dio? Chi li può conoscere? No? Nessuno. E così qui invece coloro che seguono queste dottrine basate sull'ingiustizia, sulle varie forme di idolatria, sono persone che in fondo seguono le profondità di Satana. Satana è il tentatore, è colui che si pone come contrasto a Dio. Questo è anche il grande tema dell'Apocalisse, che vedremo poi alla fine, nella quale appunto c'è questa lotta tra il bene e il male, tra Dio e il demonio. Quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno. E qui avete presente che cosa? Il Vangelo, no? Tenetelo saldo fino al mio ritorno. Al vincitore, cioè colui che sarà rimasto saldo, quindi che persevera fino alla fine nelle mie opere, quali opere? Quelle che abbiamo detto sopra, e cioè la carità, la fede, il servizio, la costanza, darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta. No? Cioè, è il... è la potenza del Cristo vincitore sulla morte, vincitore sul mondo, che si presenta anche qui. Sono pascolerà con bastone di ferro e frantumerà, sono richiami che sono caratteristici di tutto l'Antico Testamento del giudizio di Dio sul mondo, e lo farà con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Che cos'è la stella del mattino? Se andiamo a prendere nel libro dell'Apocalisse, alla fine, e cioè al capitolo 21, leggiamo dunque adesso qui il versetto. Ce l'ho sotto gli occhi, siccome vedo male. L'ho visto prima. Ah, per forza sbagliavo il capitolo. È la pagina dopo. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. È Gesù stesso. Darò la stella radiosa del mattino. Ma cerchiamo di capire. Stella è ciò che brilla. È radiosa. Del mattino, che rispunta continuamente. Ogni mattina compare Lucifero o Venere. Non so se mai l'avete visto, ma è bellissimo. La prima stella. Gesù riappare continuamente, è il veniente. Quindi la stella del mattino vuol dire questo. Sentite allora come il libro dell'Apocalisse continua a ripetere questo ritornello sotto mille figure. Quello che vi dicevo all'inizio, noi stiamo perdendolo. Per noi Gesù è una figura che ormai abbiamo già dentro nella mente, e quindi l'abbiamo standardizzata, e quindi rischia di non dirci più niente. Diventa un esempio, un modello. Ma Gesù invece è una presenza. È una presenza da riconoscere nella vita che accade, che spunta come la stella del mattino. Ecco. Lui darà se stesso, si farà riconoscere chi è fedele a queste opere. Ecco allora il grande piccolo messaggio che viene da questa lettera della chiesa di Tiatira. Subito dopo vi è la chiesa di Sardi. Questa chiesa qui invece è una chiesa che ha un messaggio, direi, che è molto vicino ai nostri bisogni, perché è una chiesa che crede di essere viva, ma dentro è morta. C'è la scorza, ma non c'è l'anima. Io ho la mia sensazione è proprio questa. Che tante assemblee liturgiche, siano un po' così, no? C'è la scorza, non c'è l'anima. Allora sentite cosa dice. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Quindi ormai l'avete capito questa storia qua, non ve la ripeto più. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti a Dio. Cioè, è come se tu incominciassi e poi ti fermassi. Fai delle cose ma non le porti a compimento. Essere perfetto vuol dire questo, portare a compimento. Non porti a compimento nulla. La tua volontà è inerme, non si muove, non ha scatto. È sclerotica, si irrigidisce. Sei rigido. No, e questo è il pericolo dell'anima. No, non essere vivace, non essere vivo, non reagire con la fede, non reagire dentro la relazione con Cristo. Svegliati. Ricorda dunque come hai accolto la parola. Ricorda quel fervore con cui tu sei stato colpito dalla parola quando l'hai ascoltata la prima volta. Io non so, ma vi racconto di me. Io ho incominciato a sentire la parola di Dio in maniera vivace attraverso alcune persone, le quali mi hanno risvegliato la fede. Avevo già più di 23-24 anni, non ero ancora prete, ma c'era in particolare un padre che quando parlava, che so io, mi toccava l'anima. Quella roba lì è rimasta dentro di me e io non posso più dimenticarla. E quando io sono così appiattito, perché capita a me, non sto parlando di voi, mi raccomando, quando sono appiattito, quando mi sono adattato, quando mi sono accomodato, mi risuona dentro quella persona, quella voce, quella parola, oppure certi incontri fatti dopo che mi hanno risvegliato la fede, che mi hanno tenuto vivo, che mi hanno impedito proprio di stammazzare. Ecco, io credo che ciascuno di noi dovrebbe conservare la memoria di questi attimi. Questo vuol dire ricorda come hai accolto la parola. Ricordalo. Quando è che l'hai ascoltata questa parola che ti ha provocato, che è diventata per te, come dire, come un calore di dentro, come dice il Salmo, come un fuoco che mi divorava, che io non posso contenere. Quando è capitato? Ricordalo. E se ricordi quello, allora ti risvegli. Insomma, come voi, papà e mamme, credo che non possiate più dimenticarvi le prime volte in cui vi siete incontrati, no? Quando avete incontrato vostro marito che poi avete sposato, voi donne, e voi uomini quando avete incontrato la donna del cuore, ve lo siete già dimenticato? E voi suore, quando avete incontrato il Signore e avete detto ti do tu, ve lo siete dimenticato? No, non ve lo siete dimenticato, vero? Quindi è questo il ricordo da tenere presente. No? Ricorda dunque come hai accolto la parola, osserva, quindi conservala dentro di te e ravvediti e cambia. Perché se non sarai vigilante, quindi se non sarai vivo, se non sei vivo di dentro, se non hai desiderio, essere vigilante vuol dire avere desiderio. La parola, il libro dell'Apocalisse finisce proprio così. Vieni, Signore Gesù. È l'attesa, è il desiderio. No? Io non posso ridurti a un'idea, non posso ridurti a un precetto. Non posso ridurti a un modello. Tu sei una presenza viva e non posso fare altro che domandarti: vieni, vieni, Signore Gesù. Questa è l'ultima parola della Sacra Scrittura. È la parola che ci è consegnata a noi che veniamo dopo 2000 anni. Perché se sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu lo sappia in quale ora io verrò da te. E questo non è per fare paura. Non è per generare la paura, ma per tenere vivo l'attesa. Noi molte volte questa roba qua la usiamo in modo sbagliato, no? Perché usare queste parole del Vangelo semplicemente generando la paura non è che fa un bel servizio né a noi né al Vangelo, no? Uno che attende una cosa bella, o che attende anche, come dire, come quando io attendevo l'arrivo di mio papà la sera, quando arrivavo a casa dopo le giornate mie da scavezzacollo. Sì, un po' di timore c'era, ma c'era anche il desiderio di incontrare quella presenza che riempiva l'anima, no? Che riempiva la casa. È così, Dio è così, il Signore Gesù è così. Bene. Tuttavia, sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. essi mi scorteranno in vesti bianche. Dunque, le vesti, la veste è la realtà profonda dell'essere. Ricordate quando San Paolo dice: rivestiamoci di Cristo. Per noi la veste è qualcosa che copre, ma nel linguaggio biblico la veste è invece ciò che riveste, cioè ciò che dà valore e bellezza all'interiorità. Quindi è la realtà profonda dell'essere che si manifesta, che si fa vedere. E bianche. Nel libro dell'Apocalisse il colore bianco è un colore che ritorna continuamente, perché indica la trasfigurazione di un'esistenza. No? Il bianco raffigura proprio la trasfigurazione, la luce, no? Dove c'è bianco c'è luce. Quindi mi scorteranno poi. Cosa vuol dire mi scorteranno? Entreranno in un rapporto di amicizia, no? Staranno con me. Quindi pensate a quei nugoli di ragazzotti che sono uno dietro l'altro, che si muovono insieme, no? C'è il capogruppo, il capobranco e tutti gli altri dietro, no? E sono in un rapporto di amicizia, in un legame. Quindi scorteranno il Signore, vuol dire proprio entrare in questa familiarità con Lui. E perché? Perché sono degni. Il vincitore dunque sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita. E anche qua, cosa vi viene in mente? Viene in mente il Vangelo, quando Gesù dice ai suoi discepoli: non temete, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. E poi al versetto 20 dice: rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Eccolo qua, vedete questo rimando. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio. E anche qua un altro passaggio, allora, dove noi possiamo risentire il Vangelo, dove appunto Luca, nel versetto, capitolo 12, versetto 8, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Quindi sono tutte le reminiscenze che vengono fuori, no? Che indicano precisamente questa relazione con il vivente che diventa la sostanza della vita del credente. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Passiamo alla chiesa di Filadelfia, che mi sembra che sia simile alla chiesa di Montanaro e di Rivarolo, perché è una chiesa che riceve soltanto elogi, eh? Solo elogi.
Anche Foglizzo.
A Foglizzo, sì, insomma, pure le chiese che voi rappresentate qua.
E anche
Chivasso. Anche Chivasso. Sì, tutte le chiese qui rappresentate. Dunque, all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il Verace, il Veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, quando chiude, nessuno apre. Indica il potere, chi ha la chiave può. Conosco le tue opere, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere, la porta della gloria escatologica. È la porta della festa messianica, dell'incontro. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Perché? Perché è la chiesa aperta, dilatata su tutti. Per quanto tu abbia poca forza, ecco, è una chiesa piccola. È una chiesa che una comunità che non viene considerata tanto piccola. per quanto dunque tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Ecco, farà sì che i giudei, ecco, questi che, diciamo così, hanno perduto il titolo onorifico di popolo di Dio e che ora sono diventati sinagoga di Satana, farà sì che questi giudei compaiono umiliati davanti a questa piccola comunità e si gettano ai suoi piedi. E allora i giudei riconosceranno che cosa? Che il Signore l'ha amata, cioè che l'ha eletta, che ne ha fatto il suo popolo. Quindi attirerà persino i giudei, che riconosceranno che questa piccola chiesa è proprio la chiesa di Dio. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anche io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. È la persecuzione, ti preserverò dalla persecuzione. Verrò presto, sentite questo continuo venire, verrò presto, aspettatemi, tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. È ancora qui, sentite questo ipomone, questa saldezza, questa costanza, questa perseveranza che continua a essere ripetuta. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più. Cioè, un punto saldo che tiene in piedi il tempio, il rapporto con Dio. Il tempio è il luogo del rapporto con Dio. E queste persone saranno una colonna che tengono su, sono saldi. Pensate a un bravo prete in una parrocchia, a una brava catechista, a una brava suora in una comunità, no? Diventano la colonna della fede, tengono su il tempio, tengono su il rapporto con Dio. No? Un bravo cristiano, no? A volte in una comunità bastano 3 o 4 persone che siano un po' così, che danno subito e diventano la colonna del rapporto con Dio. Non è che ci voglia tanto, una piccola chiesa. Dunque, versetto 12. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio. Allora, Il nome è l'essenza di una cosa. Incidere il nome vuol dire dare la potenza, dare l'essenza. E quindi Dio sarà inciso dentro di lui. Pensate all'azione dello Spirito Santo che compie questo in noi. Cioè ci rende saldi nella fede. Onestamente, io devo dire, come faccio io ad avere fede? Se non ci fosse l'azione dello Spirito, non ce l'avrei, c'è poco da fare. E quella fede che ho è perché lui me la dà. La fede non nasce da noi, non nasce dal nostro sforzo. Noi possiamo aprirci alla fede. È Dio che dà la forza, è Dio che dà l'energia, è Dio che incide il suo nome dentro di noi. Questo è un altro tema che avrebbe bisogno di essere sviluppato, cioè il tema della grazia. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium lo sottolinea molto, dice attenzione, c'è un neopelagianesimo, cioè c'è un eccesso di attenzione allo sforzo che l'uomo tenta di mettere e c'è poca attenzione alla grazia di Dio, cioè che è Dio che sta operando dentro di noi e noi siamo suoi collaboratori, non il contrario, che noi collaboriamo, che Dio collabora con noi, noi collaboriamo con Dio. È lui che costruisce. Bene, lui incide il suo nome. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio insieme con il mio nome nuovo. E il libro dell'Apocalisse chiuderà proprio così, vedendo la Chiesa. l'insieme della Chiesa, non le singole chiese in particolare, ma l'insieme della Chiesa come una nuova Gerusalemme che discende dal cielo. Sentiamo questo brano, perché poi alla fine noi non riusciremo ad arrivare fino laggiù in fondo. Siamo al capitolo 21. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'agnello è, lo vedremo, è Gesù Cristo che si è lasciato sgozzare per amore. Quindi è Cristo nel suo sacrificio. Ti presento la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della sua gloria. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. E avanti. E poi continua a raccontare tutto lo splendore di questa città. Questa città che siamo noi. Che siamo noi quando saremo sorpresi dalla gloria di Dio. Raccolti in Cristo. Uniti in Cristo. Io davanti a me una scena bellissima. Quest'anno nella gita con i miei seminaristi siamo andati a Padova, e a Padova c'è il battistero, e questa scena della cupola dove tutti gli angeli e i santi sono tesi verso il Pantocrator, il Cristo glorioso, e al centro la Vergine Maria vestita di una veste proprio azzurro mare. Tutto questo è un'immagine che quest'anno continua a tornarmi in mente, no? Ed è l'immagine proprio per me della Gerusalemme celeste, dove tutti siamo tesi intorno a questo centro che ci attira, che è Cristo con Maria, è il paradiso. Ecco, allora questa piccola chiesetta di Filadelfia, no? Che è questa comunità che è attratta verso la Gerusalemme celeste, e quindi che è identificata con questa Gerusalemme che discende dal cielo. E anche qui chi ha orecchi ascolti. Facciamoci passivi nell'ascoltare, affidandoci a questa parola. E poi l'ultima chiesa, che è quella di Laodicea, una lettera che conosciamo già abbastanza, perché la riprendiamo sovente. Leggiamo, è anche molto semplice. Laodicea era una città ricca ed era famosa per i suoi commerci, per le sue attività bancarie. Aveva anche una rinomata scuola di medicina, e vedremo che ci sarà un piccolo accenno su questo tema della... Questa città aveva subito un grande terremoto nel 66, era stata distrutta completamente, ma in breve giro di tempo, proprio perché erano persone, come dire, intraprendenti, si sono rimesse in piedi e hanno riportato la città all'antico splendore. E questa comunità risale alla predicazione stessa di San Paolo. Pare addirittura che Paolo abbia scritto una lettera ai laodicesi, che però è andata perduta, quindi che non abbiamo, per dire l'importanza della Chiesa. Bene, allora, all'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen. L'Amen vuol dire il sì, colui che dice sì a Dio, no? Gesù è il figlio che dice sì al Padre. Colui che parla, così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, cioè Gesù Cristo che testimonia il Padre e che lo testimonia con veracità, perché è colui che dice la verità, ed è fedele, cioè che non inganna. il principio della creazione di Dio, perché è nel Cristo, è nel Logos che è avvenuta la creazione. Il prologo di Giovanni. E che cosa dice allora? È il Cristo, sono tutti nominativi dati a Gesù. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Ecco, come l'acqua tiepida, nauseabonda, che non si riesce a mandare giù. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, sentite la storia della città, eh? Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, sono autosufficiente. Che cosa mi manca? Non mi manca niente, me la cavo da solo, no? Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco che non vede, nudo, spoglio. Per me qui è la descrizione della nostra società, è la descrizione del nostro mondo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. L'oro è il segno della trascendenza. Cioè, ti consiglio di entrare nella relazione con Dio, nella trascendenza di Dio, perché soltanto questo ti purificherà, come il fuoco. E allora davvero diventerai ricco quando sarai così, quando sarai ricco del rapporto con Dio. Ti consiglio di comprare vesti bianche. Ecco, qui ritorno alle vesti bianche, Quindi è lo splendore della trascendenza, della trasfigurazione in Dio. Questo ti coprirà e nasconderà la tua vergognosa nudità. Ti consiglio di comperarti collirio. C'è una scuola di medicina e quindi il riferimento è prenditi del collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Deve scattare qualcosa di diverso. Esci fuori da questa autosufficienza, da questa mediocrità, esci fuori. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo, cioè li provoco. Le cose avverse che ci accadono sono delle belle provocazioni, non sono tanto dei castighi per punirci, ma sono dei castighi per farci ravvedere, per farci toccare con mano che non è vero che siamo ricchi, che non è vero che siamo autosufficienti. No? Quelli che io amo li rimprovero e li castigo. Dunque mostrati zelante e ravvediti. Questo non può avvenire senza la nostra libertà. Ecco, sto alla porta e busso. Solo tu puoi aprire dal di dentro. Se qualcuno infatti ascolta la mia voce e mi apre la porta, allora io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Entrerò cioè in quella familiarità, in quell'amicizia che è il banchetto dei cieli, che è la mensa messianica a cui tutti siamo chiamati. Il vincitore lo farò sedere presso di me, rapporto amicale, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Ecco, quindi qui, come voi vedete, siamo di fronte a quello che è il cuore di tutte queste lettere. Queste lettere in fondo tendono a questo punto, tendono a ristabilire il risveglio dell'anima per poter entrare in relazione con il Signore, no? E sarà questa la nostra vittoria. Vorrei in chiusura leggervi qualche brano dell'Evangelii Gaudium del Papa. Tanto per dire quanto sia utile, quanto noi abbiamo bisogno proprio di risvegliarci. Il Papa parla di una accidia paralizzante. Al numero 82 leggiamo: il problema della Chiesa, evidentemente, non sempre è l'eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l'azione e la renda desiderabile. Provate a pensare il catechismo. Io vi assicuro che tutte le volte in cui facevo catechismo io avevo il santo timore, il santo terrore, così quando affronto la predicazione, il santo terrore. Perché, sapete, ripetere parole banali, parole senza vita, non ci vuole tanto. Un buon retore può raccontare mille, ma non trasmette nulla. E io ho il terrore di questo, di non poter trasmettere nulla. È per questo che è necessario, come dire, farsi piccoli e sapere che Dio può arrivare attraverso parole povere, no? Quello che paralizza è questa accidia, questo starsene tranquilli, questo accomodamento. Da qui deriva che i doveri stanno più di quanto sia ragionevole, no, che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole e a volte facciano male. Si tratta di una fatica che non è serena, ma è tesa, pesante, insoddisfatta e in definitiva non accettata. Uffa, mi tocca anche oggi fare la mangiare. Uffa, anche oggi devo studiare. Uffa, anche oggi devo lavorare. Uffa. Lo dite anche voi, uffa, no? No, perché pensavo fosse un dialetto milanese soltanto. Così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa. Il grigio pragmatismo, sentite il contrasto con le bianche vesti, il grigio pragmatismo della vita quotidiana, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, tutto è a posto, no? Tutto è a posto, come quando è passata la nube di Chernobyl che ha lasciato tutto intatto, ma ha ucciso la vita. Tutto. Non sono crollate le case, non è crollato niente. Tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa così la psicologia della tomba, che a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Capite? Allora, sentite, delusi dalla realtà, delusi dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più ricco degli elisir del demonio. Mi viene in mente certe parate, tutte vuote, un po' dolciastre. Chiamati a illuminare, a comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore, che debilitano il dinamismo apostolico. Per questo mi permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia della evangelizzazione. Cioè, la gioia della comunicazione di un incontro che abbiamo fatto, no? A queste chiese, il libro dell'Apocalisse dice, insomma, incontralo, guardalo, è lui. Perché la fede è un incontro, è l'incontro con una presenza. Non è qualcuno da conoscere, ma è qualcuno da riconoscere. Come un bambino che dice mamma, non è che conosce sua mamma, ma accusa la sua presenza. Gesù Cristo è da riconoscere, presente, vivente, veniente, che ti chiama, che gioca alla tua libertà, che bussa alla porta. Che fai? Vuoi starci? Sì o no? No, è questo il gioco della fede, è il gioco di un rapporto, di un legame, di un vincolo. Bene, credo che il Papa da questo punto di vista abbia proprio sia una provvidenza per noi che ci risveglia a questo senso della Chiesa. E fermiamoci qua, perché stamattina credo che abbiamo già detto fin troppo. Allora vi auguro di poter fare un po' di silenzio, come vi ho detto ieri mattina, di raccogliervi, di rileggere queste parole, di lasciarvi toccare da qualche parola, non tutto, non importa, basta anche una sola parola, no? Che risuoni dentro di voi, che in qualche modo che scavi qualcosa. E così potremo celebrare in modo più vivace l'Eucaristia. Vivace non vuol dire ballando, saltando o suonando la chitarra o cantando l'ultimo canto inventato dall'autore più emozionante tra i cantautori della Chiesa Cattolica. Non vuol dire questo, vuol dire standoci dentro con la verità del cuore. Se qualcuno ha bisogno anche di confessarsi, io adesso un momentino mi vado a sciacquare e poi ci sentiamo, mi metto a disposizione. Prego, prego.